Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Scritto e diretto da Cesare Ferrario. Ottavo episodio.
La giovanissima cameriera dell'albergo stava ancora finendo di sistemare la camera quando mio padre salì. La porta era aperta.
Buongiorno, signore.
Buongiorno.
Gli ho portato l'acqua, 2 brocche. Se prima di sera gliene dovesse servire ancora, me lo faccia sapere. Basta che suoni il campanello. Quello lì, sul comodino.
Va bene, grazie.
E suoni 2 volte, così io capisco che è per l'acqua. E prima delle 7, se per cortesia può, signore. Perché sa, stasera c'è la festa del paese.
Estrasse una banconota da 10 lire e gliela porse.
Ecco, per te.
Ma no, no, non deve.
Su, tieni.
Ma sono tante.
Vorrà dire che ti mangerai un gelato in più stasera alla festa. Su, prendile.
Grazie. Ma davvero, non doveva. Ah, e prima di andar via, quando lei è fuori, magari ripassa a portarle degli altri asciugamani puliti, se lei li ha usati.
Va bene.
Lei non è di queste parti? È forestiero?
In qualche modo.
E verrà anche lei stasera alla festa?
Non lo so, forse.
Bene. Allora, se non ha bisogno d'altro, io vado. E grazie, grazie tanto ancora. Lei è davvero una persona gentile.
Si stava rimettendo in pace con se stesso. Gli aveva dato gioia aver reso felice quella giovane cameriera. 10 lire erano tante, forse il suo intero salario mensile, anzi di più. Gliele aveva dati per istinto, non c'era predeterminazione. Avrà avuto massimo 14 anni ed era così graziosa, spontanea e vera. Era accaldato. Voleva cambiarsi la camicia, sapeva che ne aveva ancora 2 pulite nella valigia. Andò al lavabo in ferro battuto che era davanti al letto, vicino alla finestra. Si lavò la faccia e si sciacquettò le ascelle. Cercò di consumare meno acqua possibile perché pensò che era meglio che la giovane cameriera dedicasse il suo tempo ad agghindarsi per la festa che non a perderne altro per le sue esigenze di cliente. La pasticceria Borsari, sul corso che brulicava di persone al passeggio, era sempre stato un appuntamento obbligato in paese nei giorni di festa. Se lo ricordava. Quante volte suo padre aveva ordinato torte speciali per il suo compleanno o per quello di sua madre e di suo fratello. Ce n'era una in particolare che gli era sempre piaciuta, con frutti canditi, mandorle e tante scaglie di cioccolato. Quando entrò, ce n'era una proprio appena sfornata. La prese. Leonardo lo aveva invitato a cena e non voleva presentarsi a mani vuote.
Davvero, Eugenio, non ne vuole un'altra fetta?
No, davvero, la ringrazio, Adelina.
Ha mangiato così poco.
Mi deve scusare, ma sono in viaggio da quasi 3 giorni, sono un po' fuori posto. Oh, era tutto squisito, comunque. Davvero una cena coi fiocchi.
Con Adelina, la moglie di Leonardo, non erano mai riusciti a darsi del tu.
E tu, Leonardo, la vuoi?
Sì, un'altra fetta, piccola, però.
Ecco, tieni.
Grazie. Ma è troppa.
Dai, che poi la mangi tutta. E magari poi me ne chiedi ancora. Scaldo il caffè, intanto.
Lei lo prende il caffè, Eugenio?
Sì, grazie.
È subito pronto.
La torta sbrigolona, quei canditi, le mandorle e tutto il resto. Vedo che non te la sei dimenticata.
No.
Però una cosa forse te la sei dimenticata.
Cioè quale?
che quando eravamo piccoli, alle tue feste, io ero sempre invitato, per uno strano privilegio che ho sempre avuto. Ma la mia famiglia no, loro non potevano venire. Però tuo padre, che era una brava persona, a un certo punto veniva da me con un piatto fatto su in un tovagliolo e mi diceva: ecco Leo, quando dopo vai a casa porta queste fette di torta ai tuoi genitori.
Non sapeva se sentirsi colpevole o offeso per quello che Leonardo aveva appena detto. Il tono della sua voce sembrava essere quasi severo.
Ecco il caffè.
Ah, grazie.
Zucchero?
No, grazie.
Ah, allora si compensa bene con il Leo. Lui ne prende 3 cucchiaini addirittura. No, te lo metto io.
Grazie.
Ecco, tieni. Forse lei non se n'è neanche accorta, Eugenio. Ma sa da dove vengono tutti questi piatti? Le tazzine, tutto il servizio, insomma. Da casa sua.
Ma davvero?
Sì, voi eravate piccoli, però il Leo se lo ricorda bene. Me l'ha raccontato tante di quelle volte che la conosco meglio di lui, questa storia. Quando avete lasciato la grande villa e siete andati via dopo l'alluvione, un giorno, mentre suo padre stava disfando casa, ha chiamato l'Ubaldo, il suo fattore, e gli ha fatto portare qui 3 cassoni pieni zeppi di roba. E c'erano dentro anche questi piatti. E poi bicchieri, tanti, tanti bicchieri di tutti i tipi e altre cose. E anche quell'orologio che vede lì, sopra il camino. È bello, vero?
Sì, sì.
E lo sa che da quando mi sono sposata e sono venuta a stare in questa casa sono io che gli do la carica tutte le sere prima di andare a dormire. Ha anche il carillon. Ma questi piatti... Ma questi piatti sono una meraviglia, uno spettacolo, ma non trova?
Sì.
Sono in porcellana francese. Sa che Leonardo vuole che si usino solo a Natale? Io gli dico sempre che le cose sono fatte per essere usate, ma lui no. Come fossero una reliquia. Ha paura che si rompano. Pensi che non voleva che li mettessi giù neanche stasera. Ma io gli ho detto: stasera viene il signore Eugenio e deve mangiare nei suoi piatti.
È stato un pensiero gentile, Adelina. Grazie.
Beh, sentite, sono già le 9:30. Mentre voi restate qui a fumare il vostro sigaro e fare le vostre ciacole, io comincio ad andare avanti in paese, alla festa. Stasera viene anche la Maddalena, nostra figlia. Lo sai, Eugenio, che prima di Natale diventerò nonna per la seconda volta.
Questa è davvero una bella notizia.
Sì, e speriamo che sia una femmina. Troppi maschi in questa casa. Ah, Leonardo, non sparecchiare la tavola, eh? Lasciala così, ci penso io domani. In fondo è bello trovare la tavola ancora apparecchiata la mattina. Sì. Vuol dire che si è stati bene insieme, eh? Che sia passata una bella serata in allegria. Sapete cosa faccio?
Che cosa?
Vi accendo il carillon dell'orologio. Chissà che quella musichetta vi faccia ricordare delle belle cose. È bello, vero? Vi aspetto in piazza. Cercate di non fare tardi.
Sì,
eh?
Sì.
E non fumate troppo.
Era inevitabile che i ricordi riaffiorassero. Ma non erano che episodi molto lontani nel tempo e, in più, slegati fra loro, disgiunti come in un mosaico non composto o forse frantumato. Leonardo ricordò di quando Eugenio ricevette in dono una lanterna magica e insieme proiettavano sul muro le immagini illustrate delle battaglie risorgimentali, Custoza, Solferino. Quei soldatini con quelle belle divise colorate. Anche quel rudimentale proiettore aveva un carillon, il cui suono sembrava incantato. Aveva anche un buon odore perché era illuminato con una lampada a petrolio e spesso piaceva a tutti e due annusare quell'odore così acre ma inebriante. E poi le lucciole.
Ah sì, le lucciole, certo.
A maggio avevano il permesso di star fuori fino alle 10, perché la sera andavano in chiesa alla novena della Madonna e poi, rientrando, si fermavano vicino al vecchio pozzo. Ne raccoglievano più che potevano sotto un bicchiere e rimanevano a fantasticare, osservando quel prodigio della natura.
E poi, lo sai qual è uno dei miei ricordi più belli? Il tempo che passavo qui a casa tua, Leonardo. Nonostante la povertà, che senso di pace che c'era in questa casa. L'odore della minestra, tua nonna che la sera sonnecchiava davanti al camino. Tuo padre che le diceva sempre: stai un po' più lontana, mamma, altrimenti ti brucerai le gambe come Pinocchio. E metteva le bucce delle arance e dei mandarini vicino al fuoco. Ma ti ricordi il profumo?
Sì.
Com'era buono. Oh, e io e te, seduti al tavolo, ancora con gli avanzi, tutto pieno di briciole, giocavamo a quel gioco cinese, quello lì con le bacchettine in legno colorate che bisognava sollevare. Com'è che si chiamava?
Shanghai.
Shanghai. Sì. Sì. E poi sul più bello arrivava il castigamatti, l'Ubaldo, il fattore di mio padre. Eugenio, sono venuto a prenderti, su, avanti, vieni, è ora di andare a dormire. Ah, ti ricordi come gridava? Ma non aveva mai il coraggio di entrare. Aspettava sempre fuori, eh?
Sì, sì, sì. Sai che ormai è considerato una potenza qui.
Chi?
L'Ubaldo.
Ah.
Ubaldo Malgradi.
In che senso?
È diventato segretario generale del comune. Lo è da più di 25 anni ormai.
Ma no.
Sai che chi comanda veramente sono i segretari comunali. Sì. I sindaci vanno e vengono.
Certo.
Anche adesso che Mussolini, tramite Farinacci, ha fatto nominare un nuovo podestà, lui è rimasto al suo posto, nonostante abbia 70 anni che ha compiuti la settimana scorsa.
Però.
E non l'hanno neanche obbligato a iscriversi al partito fascista. È diventato quasi un intoccabile. Pensa che 2 anni fa è andato a Roma. È riuscito a ottenere un appuntamento dal ministro dei lavori pubblici. E ha inoltrato una domanda perché venissero potenziati gli argini dell'Adige.
Ma davvero?
Sì. Alluvioni da quella di quando eravamo bambini non ce ne sono più state. Qualche piena di quelli che fanno paura, sì. Il Parlamento ha fatto un disegno di legge, ma poi la cosa si è insabbiata nel pantano della politica romana. Ah, ma lui non desisterà, ne sono sicuro.
Incredibile.
Senti, Eugenio, mia moglie Adelina è una donna che sopporta tutto, o quasi. Ma se c'è una cosa che la fa imbestialire sono i ritardi. Aspettare la innervosisce. Per cui, che ne dici se andiamo in paese?
Una voce di donna sembrava levarsi lontana sopra le altre. Era un po' frastornato da quella festa alla quale, se fosse dipeso da lui, non avrebbe certo preso parte. Ma quella voce che chiamava con insistenza gli sembrò come uno strano, misterioso richiamo.
Alla fine è venuto anche lei. Lo sapevo. Buonasera.
Buonasera.
Era la giovane cameriera dell'albergo che era stata così gentile e premurosa con lui nel pomeriggio. Lo aveva visto ed era corsa da lui per salutarlo.
È tutto così bello, vero? Avevano detto che quest'anno ci sarebbero stati anche i fuochi d'artificio, ma invece non li faranno. Comunque è bello lo stesso.
Sì.
Le piace?
Molto.
Beh, adesso la lascio. Signore, i miei amici mi aspettano. Si diverta.
Andando via, correndo come era venuta, si aprì in un dolcissimo sorriso e gli disse ancora una volta:
si diverta!
Lui restò a guardarla estasiato. Era bellissima. Pensò poi, quasi preoccupandosi: chissà chi l'avrà, chi la sposerà. Chissà se la sua sarà una vita felice.
Cos'è che fai?
Sembra che tu abbia visto la Madonna. Guardi ancora le ragazzine. Non abbiamo più l'età per correre dietro le ragazzine.
Quella frase, il modo in cui gli fu detta, anche se bonario, lo infastidì un po'. La festa si stava protraendo più a lungo di quanto lui potesse sopportare. Trovò una giustificazione per andarsene. Passò una notte inquieta, ma il mattino dopo si alzò comunque di buon'ora. Voleva fare una visita al municipio prima di ripartire per Milano. Quella storia della costruzione dei nuovi argini lungo l'Adige di cui gli aveva parlato Leonardo lo aveva incuriosito. Voleva capirne di più. Chiese di parlare con Ubaldo Malgradi, il segretario generale, il quale lo ricevette quasi all'istante. All'ex fattore di suo padre non sembrava vero rivedere il figlio del suo antico padrone, quel bambino che aveva visto nascere e che era diventato un personaggio così illustre. Non persero tempo più di tanto parlando del passato e vennero subito al cuore del problema. L'esposizione che Ubaldo Malgradi gli fece era chiara, in tutti i suoi dettagli. Qualche anno prima, alcuni possidenti terrieri avevano deciso di fare una specie di consorzio per finanziare la costruzione di nuovi e più alti argini sulle sponde del fiume. Purtroppo molti di loro avevano però preferito poi destinare quel denaro per finanziare il partito di Mussolini e la cosa era decaduta. Il Ministero dei Lavori Pubblici, a cui Ubaldo Malgradi aveva inoltrato richiesta, aveva dato risposte vaghe, tutto era in sospeso al momento e chissà fino a quando. Mio padre disse subito che gli sarebbe piaciuto finanziare quell'impresa. Era per lui un debito morale, per la memoria di suo padre e di tutti gli altri che avevano sofferto. Un doveroso omaggio alla sua città natale. Ubaldo Malgradi apprezzò molto la cosa e gli disse che avrebbe interpellato anche gli altri che a suo tempo avevano mostrato interesse. E poi...
Se vuole, le farò avere il preventivo finanziario al più presto, signor Balzan. Lo faccio pure analizzare da gente di sua fiducia. Poi mi saprà dire.
E aggiunse, da uomo navigato qual era.
Qualunque sia la cifra che vuole investire, non si spaventi, signor Eugenio. Non sarà difficile trovare il modo per farle avere delle grosse detrazioni fiscali. Meglio dare i soldi per un'opera buona che pagarli in tasse, non trova?
Anni più tardi, quegli argini furono eretti. L'operazione fu quasi interamente finanziata da mio padre. Quella parte di Polesine non ebbe più gravi alluvioni nel futuro. Fu sempre molto fiero di quella sua donazione. Accomiatandosi quella mattina, aveva chiesto dove avrebbe potuto trovare una macchina con un autista. Era stanco, faceva ancora molto caldo e non aveva voglia di affrontare il viaggio cambiando torpedoni, avere il disagio di diverse coincidenze ferroviarie, tutto troppo faticoso. Ubaldo Malgradi fu lieto di mettergli a disposizione un'auto del comune che lo avrebbe accompagnato fino a Milano. Ma il ritorno a Milano gli avrebbe riservato ben diverse sorprese.
Ah, signor Balzan, bentornato. Ho cercato più volte di contattarla, signore.
Qualche problema, Tiziana?
No, nessuno in particolare. Solo che il dottor Crespi...
Il dottor Crespi?
Ha più volte chiesto di lei, con una certa insistenza.
Ah, le ha detto di cosa si tratta?
No, mi ha detto solo che doveva parlare il più in fretta possibile con lei.
È qui? Al giornale? Nel suo ufficio?
Sì.
Gli dica che sarò da lui fra 10 minuti.
Va bene. Signor Balzan... C'è stata molta agitazione in questi giorni qui in redazione. Cosa sta succedendo?
Il dottor Mario Crespi, il più giovane rampollo della famiglia che da sempre aveva detenuto la maggioranza del pacchetto azionario del Corriere della Sera, si era riservato un ampio ufficio nella sede di via Solferino. La cosa aveva stupito molti. Nessuno della sua famiglia lo aveva fatto fino ad allora. Tutti si erano sempre limitati a partecipare ai regolari consigli di amministrazione, lasciando carta bianca nella gestione a mio padre, a Luigi Albertini e a suo fratello Alberto. Ma da qualche tempo, con il rampante Mario Crespi, il controllo della proprietà era diventato più severo.
Quello che lei ha fatto è sempre stato encomiabile, Balzan. Non c'è bisogno che le rinnovi la stima che nutro per lei. Anche le previsioni di bilancio sono ottime, addirittura superiori a quello che avevamo ipotizzato nel dicembre scorso, e da quanto si vocifera in giro, questo sarà l'anno in cui raggiungeremo il fatidico traguardo di 1 milione di copie al giorno. Ma, e qui sta il punto, la nostra linea editoriale deve essere rinnovata. I tempi in cui viviamo lo richiedono. Non c'è giorno che passa in cui il direttore Albertini non sferri un attacco contro il governo, contro Mussolini. E non c'è verso di fargli cambiare idea. Ciò non è più tollerato, Balzan. Troppe sono le pressioni che ricevo da Roma e anche minacce, se devo dirle tutta la verità.
Vada alle conclusioni, Presidente.
Molto semplici. Per il bene del giornale sono obbligato a chiedere le dimissioni di Luigi Albertini da direttore. E mi serve la sua complicità in questo.
Dottor Crespi, lei sa cosa mi sta chiedendo?
Perfettamente, ma non ho scelta. In caso contrario sarò costretto a chiedere anche le sue di dimissioni. È lei che deve decidere, Balzan. Io non so cosa lei voglia fare della sua vita, lei lo sa meglio di me, senza dubbio. Ma se volesse andarsene e scegliere, ad esempio, la via dell'esilio, cosa che per molti sembra vada di moda in questi tempi, sa che il suo sarebbe un esilio dorato. In Svizzera, magari, dove lei ha operato tutte le transazioni finanziarie della vendita del nostro giornale all'estero, cosa che potrebbe continuare a fare se lo vuole. Io preferirei che restasse, ma decida lei. Lei, caro Balzan, è perfettamente a conoscenza che con i profitti derivanti dalla sua liquidazione e dalla vendita del suo pacchetto azionario del giornale, verrebbe in possesso di un enorme patrimonio col quale non solo potrebbe, come il suo grande maestro Torelli, ritirarsi a vita privata e comprarsi una splendida villa sul lago di Lugano. Potrebbe, se lo volesse, comprarsi metà Canton Ticino.
Di quel suo esilio dorato in Svizzera, che Mario Crespi, ormai si può ben dire proprietario unico del Corriere della Sera, gli aveva suggerito, mio padre la intraprese però solo più avanti, nel 1933. Molte sembravano essere le ragioni, quelle che lui addusse, quantomeno. Io non riuscivo a capire perché avesse deciso di restare. Non condividevo la sua scelta, ma non avrei mai potuto dirgli quello che pensavo. Il tipo di rapporto che avevamo non me lo consentiva. Come poteva un uomo come mio padre, di idee liberali, accettare di convivere con tutto questo? Un mero tornaconto economico, pensai. E giudicai la cosa in qualche modo deplorevole, per molto tempo. Finché, solo molti anni dopo, non venni a conoscenza di un episodio accaduto il 27 gennaio del 1926. Mio padre e Luigi Albertini, già costretto alle dimissioni da direttore dal novembre dell'anno prima, si incontrarono al ristorante Savini di Milano.
Per quasi un quarto di secolo siamo venuti a cena qui, io e te da soli, ogni settimana, e sempre di lunedì.
Sì, una cara abitudine, Luigi.
Per la prima volta dopo tanti anni ci vediamo oggi che è martedì. Non è bizzarro?
Già.
Te lo ricordi il 27 gennaio del 1902? Esattamente la stessa data di oggi, 24 anni fa. C'era stata la celebrazione per l'anniversario di Verdi alla Scala. Quella sera mi confidasti le tue aspirazioni, che erano quelle di passare alla gestione economica del giornale, di assumere quel ruolo che ti era congeniale, di essere l'uomo nell'ombra. La sede di via Solferino era ancora in costruzione, i lavori erano appena cominciati, ma a noi sembrava che fossero già ultimati. E tutto fosse pronto per iniziare la nostra grande avventura.
E adesso è tutto finito. Dopodomani vado a discutere con Crespi delle mie dimissioni, che ho già presentato.
Non devi, Eugenio.
Ma cosa dici?
Dico che devi restare ancora per un po'. Va tutto a gambe all'aria là dentro se tu te ne vai.
Ma Luigi, tu non sai che inferno sta diventando. Sono poco più di 2 mesi che te ne sei andato e c'è stato di mezzo anche il Natale. Ma tu non puoi neanche immaginare quello che succede. Puntualmente, 24 ore su 24, 2 uomini in camicia nera presidiano l'ingresso del giornale. Entrare o uscire mi dà un senso di sgomento. È stata istituita una commissione che vigila costantemente sul comitato di redazione, le veline che vengono diramate quotidianamente da Palazzo Chigi su quello che si deve o non si deve pubblicare, tutti i giornalisti che non hanno più facoltà di scrivere liberamente quello che vogliono. Tutti devono avere un pensiero unico. Venerdì scorso è arrivato un ordine da Roma, lo stesso identico che è arrivato al Popolo d'Italia di Arnaldo Mussolini. La cronaca nera deve essere ridotta, in futuro forse abolita, come se il fascismo, con un colpo di spugna così, dall'oggi al domani, avesse cancellato tutti gli assassini, i furti, le rapine, le violenze, gli stupri. Perché in Italia deve sembrare che tutto funziona alla perfezione, che è il paese del Bengodi, che la criminalità non esiste più. È una situazione insostenibile, credimi. Se penso a quante nottate abbiamo passato là dentro, stavamo giorni interi senza dormire, non eravamo mai stanchi, non era solo perché eravamo più giovani. Lo sai? Adesso non vedo l'ora di tornare a casa la sera. Spesso me ne vado prima della fine del mio orario perché mi sembra di soffocare.
Ci credo, posso immaginare. Senti, Eugenio, io so che quando in assemblea si è votato per le mie dimissioni, hai votato a favore. E so anche perché lo hai fatto e te ne sono grato. L'hai fatto non perché Crespi te lo aveva chiesto, ma per me. Se non me ne fossi andato, mi avrebbero trovato gambizzato o ucciso ad un angolo di strada mentre stavo tornando a casa. Avevo già ricevuto dei segnali da uomini della polizia segreta. Ma tu hai tutte le chance per diventare un intoccabile, Eugenio. Tu sei l'unico che conosce perfettamente il meccanismo organizzativo e finanziario sul quale è stato costruito e sopravvive il giornale. Per questo ti prego, Eugenio, di restare al tuo posto. Almeno ancora per un po' di tempo, affinché tutto non vada distrutto. Ti faccio una domanda, amico mio. E la risposta datela da solo. Secondo te, chi sopravvivrà più a lungo? Mussolini e questa Italietta fatta di bugie e di vanagloria che si sta edificando, o il Corriere della Sera?
Inutile dire che i fratelli Crespi furono ben lieti che mio padre ritirasse le sue dimissioni. Sapevano troppo bene quanto la sua presenza fosse indispensabile. Sapevano che era lui la vera anima del Corriere e avevano sempre sperato che rimanesse, anche nel loro interesse, ovviamente. Mario Crespi, in un colloquio privato, arrivò al punto di offrirgli anche un aumento del suo emolumento mensile. Un'auto personale con autista che però mio padre rifiutò. Quella scelta, dettata solo dalla ragione, lo portò però al lento trascorrere dei suoi anni forse peggiori. Quella sua insana solitudine divenne insopportabile per me, che ero confinata ai margini della sua vita. Posso contare sulla punta delle dita le poche volte che lo vidi in quegli anni. La prima di queste fu nel corso di una serata assai particolare alla quale decise di partecipare. 2 anni prima era morto a Bruxelles Giacomo Puccini. Il 25 aprile 1926 era in programma alla Scala la prima rappresentazione della sua ultima opera rimasta incompiuta, Turandot. Arturo Toscanini aveva esplicitamente dichiarato e pretese che tutti i giornali, ovviamente anche il Corriere, lo riportassero, che avrebbe diretto l'opera del maestro scomparso a una sola condizione: che Mussolini non fosse presente. Fu la provocazione, lo scandalo che lo costrinse di lì a breve a prendere la via dell'esilio americano. Tutta Milano uscì in silenzio quella sera dal teatro. L'emozione era davvero grande. Io c'ero andata con il maggiore Aldo Danieli, che frequentavo da tempo. All'uscita incontrammo mio padre. Facemmo un tratto di strada insieme. Camminavamo tutti e tre lungo via Manzoni, diretti verso la mia casa. Fu in quel breve tragitto che, con mia grande sorpresa, perché non me ne aveva mai parlato, lui chiese a mio padre la mia mano.
Ho una bellissima cosa, Maggiore Danieli, che mi rallegra. Ma è un argomento che merita più serie riflessioni, non crede? Che ne direbbe se ci incontrassimo? Domenica a casa mia, per esempio, a pranzo. Che ne dice? Aldo, vero? Il suo nome di battesimo è Aldo, giusto?
4 mesi prima, durante la tormentata bagarre col corriere nell'incertezza del futuro, mio padre aveva voluto pianificare alcune situazioni finanziarie. Aveva trasferito una buona parte dei suoi capitali, sia in contante che in obbligazioni, in Svizzera, dove aveva cominciato a fare anche degli investimenti. Aveva voluto mettere in buon ordine anche il mio avvenire, non con saltuari e donazioni come aveva fatto fino ad allora, ma garantendomi un vitalizio. Una cifra piuttosto elevata, 80.000 lire all'anno. Ero dunque una donna benestante e forse il timore di mio padre era che quel giovane fosse più interessato al mio patrimonio che non a me. Voleva saperne di più. Dopo alcuni incontri, qualche cena e anche un'allegra gita sul lago di Como, i dubbi di mio padre sembrarono fugati.
No, mi sembra una persona a posto. Poi non sei più una ragazzina. Cominci a essere un po' in là con gli anni, eh? Sposalo se vuoi, Lina. Ti auguro di essere felice.
All'inizio dell'anno successivo ci sposammo. Lui era originario di Trento, ma come me era cresciuto a Verona, dove ancora viveva la sua famiglia. Né io né mio padre, però, volevamo tornarvi. Troppi cattivi ricordi ci legavano a quella città. Così il matrimonio fu celebrato a Milano, nella Basilica di San Babila. Avevo invitato anche mia madre, che in quel periodo viveva a Milano e che avevo cominciato a rifrequentare, anche se molto sporadicamente. Ma lei non volle partecipare. Pochi erano gli invitati, e fra loro l'unica che ricordo che fosse un po' commossa, come ci si può commuovere ai matrimoni, fu Albertine Lafont. Se devo essere sincera, non credo di essere mai stata veramente innamorata di mio marito. Ho sempre però provato per lui una certa tenerezza. Affetto, questo sì, mi bastava. Nel 1930 morì mia nonna. Il 25 agosto, proprio il giorno in cui compiva i suoi 80 anni. Fu ovviamente deciso che sarebbe stata tumulata nella tomba di famiglia, a Badia Polesine. Ma mio padre volle però che nessuno partecipasse al funerale di sua madre, neanche i parenti più stretti. Non lo disse a nessuno della sua famiglia. Non volle dirlo neanche al suo amico Leonardo. Fece in modo che quella cerimonia segreta fosse celebrata all'alba. Anche il prete lo fece venire da fuori. Al cimitero c'eravamo solo io, lui, un parroco e il suo chierico.
Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Lo sai, Lina, qualcuno, non ricordo chi, una volta mi ha detto che le persone che nascono e muoiono nello stesso giorno sono creature predilette da Dio. Chissà se sarà vero.
E vennero gli anni del furore, delle folle oceaniche che si radunavano a Piazza Venezia a sentire i discorsi di Mussolini al balcone.
Qual è il nostro dogma? Credere, obbedire, combattere!
E ogni italiano avrebbe imparato a credere, obbedire ed era pronto a combattere. In breve, tutto divenne fascista. Persino il calendario fu cambiato. L'Italia era entrata nell'era fascista. Un cambiamento epocale il cui primo decennio fu all'insegna del trionfalismo. Per la moltitudine, Mussolini era un faro, la luce che illuminava la via del futuro. Per altri, era la tenebra che oscurava il presente e l'avvenire. Per molti, quelli sarebbero diventati gli anni del silenzio.
È sicura?
Sì, signor Balzan. E guardi, lo faccio più per mio marito che per me. La sua situazione è diventata insostenibile.
Lo so, ma l'avrà capito, cara Tiziana, non posso farci niente. In questi ultimi anni ho cercato in tutti i modi di salvare l'insalvabile, lo sa anche lei.
Sì.
Ma adesso anch'io ho le mani legate. I sindacati fascisti decidono tutto loro ormai. Chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati a tanto?
Tiziana Micelli era la segretaria personale di mio padre da più di 20 anni. Era sempre stata una collaboratrice molto preziosa per lui, solerte e devota. Aveva sposato giovanissima Ermenegildo Sartori, per tutti il Gildo, un bravo linotipista che mio padre aveva reclutato all'Avanti. Gildo socialista lo era rimasto e durante la fascistizzazione del Corriere si era sempre rifiutato di prendere la tessera del partito, obbligatoria per taluni dipendenti. Nel reparto dove lavorava era osteggiato da molti, talvolta anche duramente attaccato. La sua più che meritata promozione a linotipista capo era stata respinta dal nuovo comitato aziendale. E quel mattino, quel martedì 12 dicembre del 1932, mio padre stava discutendo con Tiziana delle dimissioni che lei e suo marito avevano presentato.
La cosa mi procura un certo dolore, ma forse è giusto. È giusto che sia così. Per molta gente questi sono tempi di sventura. E chissà, il peggio deve ancora venire. Ma che farete? Che programmi avete lei e suo marito?
Lui vorrebbe tornare nel paese dove è nato, in Trentino, in provincia di Belluno, a Bribano.
Ah, lo stesso dove è nato il nostro giovane e promettente cronista, anche se ha un po' la puzza sotto il naso di Nobuzzati. Il mondo è davvero piccolo, cara Tiziana.
Ed è proprio in quel piccolo mondo che io e mio marito speriamo di trovare un po' di serenità, un po' di pace.
Cosa che vi auguro con tutto il cuore. Immagino vogliate dare gli 8 giorni di preavviso da oggi.
Se fosse possibile, sì.
Lo sarà. Però in quest'ultima settimana che lavoreremo ancora insieme, mi deve promettere che, oltre agli inevitabili e tediosi passaggi di mano, alla burocrazia e a tutto il resto, lei troverà una mezz'oretta per farmi un piccolo favore personale.
Certo.
Vorrei che su quella macchina da scrivere, dove in tutti questi anni le ho dettato un'infinità di lettere, lei battesse il testo delle mie dimissioni.
Signor Balzan, dice davvero?
Sì, sì. Sì, anche per me l'aria sta diventando irrespirabile qui dentro. E non ho proprio nessunissima voglia che questa mia sopportazione diventi un martirio. Ma la pregherei di usarmi una cortesia, Tiziana. Questa cosa deve restare un segreto tra lei e me.
Io fui l'unica a venire a conoscenza di quel segreto, in un modo abbastanza singolare, ma tipico di mio padre. Attraverso il fattorino, che abitualmente gli prendeva i suoi sigari toscani alla tabaccheria sull'angolo di via Brera, mi fece pervenire una scatola di cioccolatini, all'interno della quale c'era un bigliettino su cui aveva scritto frettolosamente: «Non me la sento di andare avanti, troppo faticoso. Il regime non mi lascia più la minima libertà e perciò mi ritiro. Ti prego, tieni la cosa per te, non dirlo a tuo marito, almeno per il momento». Ufficiale e del tutto inaspettato fu invece l'invito che ci fece per trascorrere il periodo natalizio in Svizzera, a Pontresina, dove aveva già provveduto a riservare 2 belle camere all'hotel Krönehof. Con mio marito facevamo vite separate. Lui preferiva passare i suoi pomeriggi al gran bar dell'Hotel Palace Bad Rut di St. Moritz. La compagnia era comunque gradevole e, stranamente, anche mio padre sembrò più incline a socializzare, accantonando la sua natura solitaria e taciturna. Io avevo in tutti i modi tentato di far sì che Albertine Laffont potesse raggiungerci. Purtroppo una fastidiosa bronchite che la perseguitava da tempo la costrinse a rimanere a Ginevra. In compenso era venuto Jack Fulton, il brillante corrispondente del New York Times a cui ci legava una consolidata amicizia. Fulton era spesso in compagnia di un giovane avvocato d'affari di New York, già diplomatico nel primo dopoguerra, Allen Dulles. Di lui si diceva che avesse in qualche modo contribuito a risollevare la precaria economia della Germania, uscita esangue dalla Prima Guerra Mondiale, facendo dapprima concedere allo Stato americano ingenti prestiti alle acciaierie di proprietà della famiglia Krupp e successivamente diventando intermediario e garante finanziario nei rapporti tra il governo degli Stati Uniti e il Partito Nazionalsocialista, che, in certi ambienti, già lo si sapeva, sarebbe andato di lì a poco al potere, alle prossime elezioni previste a gennaio. Quelle rivelazioni turbarono mio padre, anzi, per la verità, lo irritarono un po'. Come potevano gli Stati Uniti finanziare un partito che si sapeva essere reazionario, con ideologie in tutto e per tutto simili a quelle del fascismo italiano? Fu solo il collaudato pragmatismo di Jack Fulton che sembrò fargli cambiare un po' idea. Gli spiegò che gli americani non vedevano nei tedeschi un nemico, al contrario. Le dure condizioni del trattato di pace di Versailles dopo la Prima Guerra Mondiale avevano messo in ginocchio il paese e a questo si era aggiunto il crollo della borsa di Wall Street del 1929. Quella catastrofe economica aveva prostrato mezzo mondo e in particolare proprio quella Germania, già ridotta allo sbando. Quello che l'America e anche una parte del mondo anglosassone volevano era solo aiutare il popolo tedesco a risollevarsi.
Certo che...
ci tenne però a precisare Jack Fulton.
Nessuno fa niente per niente, questo è ovvio. Ma lo sai bene anche tu, caro Eugenio, che sono le regole del business che governano il mondo. I leader politici, beh, quelli vanno e vengono. Possono essere messi in disparte in qualunque momento. Anche Hitler, così pensano a Washington.
Anche se in quella vacanza, come quasi sempre in passato, con mio padre conducevamo vite piuttosto separate, ero presente anch'io a quella loro animata conversazione. Mio padre non sembrò del tutto convinto dalle parole di Fulton, le condivideva solo in parte, ma conosceva ormai bene gli intrigati meccanismi finanziari internazionali, soprattutto quelli che erano stati messi in atto durante e dopo la Grande Depressione del 29. Del resto, per essere sinceri, lui era stato uno di quelli che ne avevano anche beneficiato, perché fu proprio in quel periodo che la sua ricchezza aumentò a dismisura. Disponendo di un notevole patrimonio, non gli fu difficile fare grosse speculazioni su quei titoli azionari che erano caduti in ribasso in maniera vertiginosa, come nel caso della Nestlé, di cui comprò moltissime azioni al costo di una lira, che ben presto vennero rivalutate a 130 lire e che lui prontamente cambiava in franchi svizzeri. Il suo capitale, depositato tra Zurigo, Lucerna e Lugano, era talmente importante che persino la polizia e il controspionaggio svizzero si occuparono del suo caso, perché furono in molti a domandarsi come aveva fatto quell'anonimo italiano ad accumulare così tanto denaro. Ma devo dire fu bravissimo nel gestire la situazione, perché l'uomo che gli fu messo alle calcagna per indagare su di lui, Enrico Camponovo, un ex ispettore di polizia, lo seppe abilmente trasformare in un suo alleato. In breve tempo divenne il suo personale fiduciario, addirittura lo fece diventare intestatario di alcune società che aveva costituito in Svizzera. E Camponovo era spesso ospite di mio padre durante i suoi soggiorni in Svizzera, e lo era, naturalmente, anche durante quella stupenda vacanza in Engadina. Jack Fulton organizzò una cena nella quale erano seduti l'uno accanto all'altro mio padre e Allen Dulles. Si piacquero. Mio padre commentò amabilmente l'incontro con quell'uomo che dopo qualche anno sarebbe diventato il capo dei servizi segreti americani, dicendo che si poteva considerarlo una sorta di genio del male, ma che aveva comunque una testa sopraffina, delle capacità di intuizione assai rare. E venne il Capodanno. Era finito così anche quell'anno 1932. In quel freddo gennaio che seguì, so che mio padre si occupò poco del lavoro che aveva fatto per più di 30 anni. Si preoccupò soprattutto della dismissione della sua casa di Milano, di tutti i pregiati arredi e in particolare della sua collezione di quadri, alla quale era molto legato. Ne diede l'incarico al fidato Camponovo, il quale seppe ben gestire anche tutte quelle situazioni finanziarie e fiscali che ancora lo legavano all'Italia. Presentò le sue dimissioni a Mario Crespi, il quale le accettò di buon grado e gli propose di fare una piccola festa di addio con tutti i colleghi e i dipendenti, che lui però rifiutò. Alle 18:30 di lunedì 30 gennaio 1933 scese la grande scala della redazione del Corriere della Sera di Via Solferino, avviandosi verso l'uscita. Il portiere, ignaro di tutto, lo salutò con l'abituale deferenza.
Buonasera, signor Bazan.
Buonasera, Edgardo.
Prese dal bancone una copia dell'edizione pomeridiana del giornale. Lanciò una rapida occhiata al titolo di prima pagina. Bizzarra ironia, in quel medesimo giorno, Adolf Hitler era stato nominato cancelliere del Reich.
Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzano. Di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti dell'ottavo episodio. Eugenio Balzan, Roberto Chevalier, Lina Balzan, Stefania Patruno, Leonardo Visentin, Matteo Carassini, Adelina, moglie di Leonardo, Cinzia Spanò, Luigi Albertini, Roberto Regazzoni, Jack Fulton, Giorgio Melazzi, Tiziana, la segretaria di Eugenio Balzan, Jasmine Mattei, Ubaldo Malgradi, ex fattore di casa Balzan, Marco Cortesi, una giovane cameriera, Gaia Passeretta, Benito Mussolini, Paolo Sesana. Assistente alla regia, Simone Visparelli. Presa del suono e sound designer, Yuri Ruspini. Regia, Cesare Ferrario. Produzione, Francesca Giorzi.